Ok, sono passati ormai, se non ricordo male, 4 mesi dall'ultima volta che ho predicato qua. Io non mi ricordavo cosa ho detto, immagino che neanche voi vi ricordiate. Quindi pensavo di ripetere il sermone, ma non mi sembra corretto. Però l'altra volta ho accennato a, no, insomma, ho accennato alcuni aspetti di cosa vuol dire essere creati immagini di Dio, o comunque era nel discorso. E oggi vorrei continuare, perché noi siamo in tutto il creato, materiale e spirituale, siamo l'unica creatura ad immagine di Dio. E questo deve per forza avere un significato importante e ha enormi conseguenze. E ne vedremo alcune. Una di queste conseguenze, di cui ho già parlato, ma visti i tempi che corrono, mi pare utile ripeterla. Siccome ognuno di noi, ogni essere umano, porta in sé l'immagine di Dio, per quanto questa immagine possa essere distorta dal peccato, noi esseri umani siamo tutti uguali. Avendoci Dio creati tutti a sua immagine, Dio è il motivo principale, fondamentale, basterebbe anche solo quello, per cui ogni essere umano ha la stessa dignità e valore. L'uguaglianza, il valore di ogni essere umano, è indipendente da sesso, razza, colore, ceto, età, ricchezza, intelligenza, handicap, peccato commesso, perché Dio ha scelto così. E citando l'attualità, in un modo giusto per, cerco di contenermi, ma un modo per andare contro questo principio di uguaglianza è usare l'autismo per fare battute, per fare spettacolo. E non facciamo nomi e cognomi, neanche insetti. La Chiesa, insieme ai discepoli di Cristo, deve proclamare questo. Ogni essere umano è uguale agli altri e si deve scagliare contro ogni tipo di discriminazione, perché è Dio che lo decide, non noi. Noi, ripeto, siamo chiamati a rispettare, onorare ogni singolo essere umano allo stesso modo, non perché se lo merita, perché nessuno se lo merita, ma perché rispettiamo, onoriamo e amiamo il Dio che ci ha creati a sua immagine. E temo che questo messaggio diventi sempre più controcorrente. Un'altra conseguenza è che per lo stesso motivo siamo tutti uguali davanti alla legge, e qui è utopia veramente alla grande. Il principio la legge uguale per tutti non l'ha inventato un filosofo illuminato, ma Dio nella Bibbia. Infatti cosa fa? Dio dice tutti siete colpevoli davanti a me e Gesù muore per tutti, indipendentemente da sesso, età, razza, ceto e peccato commesso. Questo era giusto per ricordarci alcune conseguenze del fatto che Gesù, Dio ci ha creati a sua immagine. Ma andiamo oltre. Cos'è un'immagine? In italiano il termine immagine vuol dire un sacco di cose. E forse in questo caso il più adatto è un riflesso. Siamo un'immagine riflessa. Un'immagine riflessa in uno specchio e da uno specchio. Forse questo è il modo, l'esempio più corretto. In altre parole, Dio nel crearci a sua immagine ha voluto creare come tanti specchi che si riflettessero in Lui e lo riflettessero in mezzo agli altri. E come conseguenza, ogni uomo o donna, che sia salvato o ancora ribelle, credente o ateo, con la sua semplice esistenza, perché è vivo, ogni uomo punta al creatore, punta a un creatore onnipotente e con un'intelligenza suprema. La nostra creatività, intelligenza, la nostra abilità di pensare, costruire, amare, accudire, progettare, anche se queste cose sono usate male, puntano a un creatore. Sono l'ombra di quello che Dio è veramente. Quello che fanno oggi, no, domani a Jonathan, che gli mettono sta macchinetta per correggere il segnale del nervo, è una cosa tecnologicamente fantastica, ma tutto perché Dio l'ha deciso. Noi stiamo prendendo il materiale grezzo che Dio ha fatto nella creazione, che ha messo in noi, per fare cose che se non ci fosse Lui non potremmo fare. Qualsiasi cosa che l'uomo fa è un'ombra di quello che Dio è. E quando ammiriamo l'abilità umana in qualsiasi cosa, nell'arte, nella scienza, nell'architettura, in cose positive, stiamo ammirando un'ombra di chi Dio è. E forse è un'affermazione riduttiva e semplicistica, ma i pensatori atei, quelli seri, ammettono che togliendo Dio dall'equazione, il problema è riuscire a capire come mai la vita abbia avuto inizio. Quelli seri. Ogni essere umano è stato creato da Dio a sua immagine e l'immagine di Dio ha uno scopo fondamentale, dare gloria a Dio. E Dio ci ha creati per la sua gloria, Isaia 43:7, e il suo piano va sempre a compimento. Dio trae la gloria da ciascun essere umano e o lo fa con la salvezza o lo farà col giudizio. ma Dio trarrà gloria da ogni essere umano. Dio trae gloria nel salvare i suoi, i peccatori pentiti, e trae gloria nel punire i peccatori ribelli. Quindi in un modo o in un altro noi daremo gloria a Dio. Paolo, in Romani 14:11 e in Filippesi 2:10, ci ricorda una promessa che Dio già fece in Isaia 45:23. E Paolo ci dice, come è vero che io vivo, e quindi vero, dice Dio, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà e darà gloria a Dio. Questo è il destino di ogni essere umano. E visto che daremo gloria a Dio, ci piegheremo davanti a Lui, o con gioia davanti a nostro Padre, o con terrore davanti al nostro giudice, sarebbe cosa saggia farlo ora con gioia. Sappiamo che pur creato all'immagine di Dio, l'uomo ha scelto di ribellarsi, credendo alla bugia di Satana che diceva non è vero che Dio ti vuole bene, non è vero che ubbidendo a Dio stare meglio, sii come Lui, provaci, migliora. Genesi 3. I fatti dimostrano che l'inganno è riuscito e l'uomo sta molto peggio senza Dio. Da quel giorno noi eredi di Adamo ed Eva nasciamo ribelli a Dio e cerchiamo di trovare un senso lontani dal nostro Creatore, perché siamo malvagi e per natura possiamo solo odiare Dio. E quindi cerchiamo immagini da riflettere intorno a noi, perché abbiamo chiuso la strada verso il Creatore. E siamo fatti per adorare e per imitare, ma se non adoriamo e imitiamo il Creatore, adoriamo e imitiamo le creature. Romani 1:25. E tutto intorno a noi è un cercare di imitare qualcuno, cercare di essere l'immagine riflessa di qualcuno, di qualcosa, di qualche idea. È un esempio, Be Like Mike, è stata una campagna Gatorade della Nike dell'82, ripresa nel 2005 e nel 2017 è uscita, ok, ricominciamo da capo. Be Like Mike è stata una campagna di Gatorade della Nike, che cominciò nell'82, funzionò bene, nel 2005 l'ha ripresa e nel 2017 è uscita una serie di vestiti e scarpe, sempre Be Like Mike. Questo Mike è Michael Jordan. E praticamente il motto che ha funzionato, c'è anche l'hashtag Be Like Mike, è sì come Mike, copia Mike, fai come lui. Il tuo idolo del basket, effettivamente Michael Jordan nel basket è tanta roba, quindi fai come lui, copialo, bevi come lui, vestiti come lui, sii come lui. E l'idea di un testimonial per un prodotto è proprio questo, li imita, copia, diventa l'immagine di qualcun altro. E una volta erano le riviste, la Vogue, Vanity Fair, ora sono Instagram e soci. Ma alla fine il concetto è sempre solo uno. Siamo fatti per imitare e per adorare. E la pubblicità funziona anche per questo. Guardiamo gli altri, che se sulle riviste, sui social o per strada, guardiamo gli altri, ci compariamo e cerchiamo un modello da imitare per diventare più come loro, chiunque sia loro, sperando che tutto questo ci dia un senso. Ovviamente ci sono modelli migliori di altri, per carità, ma alla fine imitiamo solo delle creature. E a me angoscia l'idea di passare la vita a imitare altri esseri umani. E può sembrare semplicissimo ridurre tutto a questo, ma la chiave di lettura migliore per capire tanti comportamenti è questa, forse, per capire perché c'è la moda, i VIPs, gli influencer, bla bla bla, perché imitiamo e copiamo chi adoriamo. Imitiamo chi adoriamo. E da quando siamo caduti in Eden, da Genesi 3, siamo destinati ad adorare la creatura. Altri esseri umani avendo rifiutato di seguire il Creatore. Ma, lo sappiamo, Gesù Dio Figlio si incarna, vive una vita perfetta, muore al posto nostro, paga per il nostro peccato e Dio Padre lo resuscita per darci una speranza. Questo ha il potere di cambiare tutto. Il Vangelo cambia tutto. Chi accetta questo per fede diventa figlio di Dio. E cambiano le coordinate di riferimento della nostra vita. Rinasciamo con la salvezza e sappiamo che la morte è un passaggio verso qualcosa di meglio. La gioia eterna, passata con tutti quanti i figli di Dio, passa tramite la morte. Qui e ora, su questa terra, viviamo consapevoli che ciò che conta, veramente, deve ancora venire. Qui non conta quello che è qua. Sì, qua è importante, ma quello che conta è eterno. E quindi dobbiamo vivere per ciò che conta, per l'eternità. Ma come si fa? Io non l'ho mai fatto. Io non so neanche capire l'eternità. Come faccio a vivere l'eternità, per l'eternità, pensando a queste cose qua? Ecco che ci viene in aiuto essere creati immagini di Dio. Siamo creati per imitare chi adoriamo e grazie a Cristo, grazie alla croce, possiamo finalmente tornare a guardare di nuovo il Creatore e imitare Lui. Colossesi 1,15 e 3,10 ci ricordano che Gesù è l'immagine del Dio invisibile. Cosa vuol dire? Gesù viene sulla terra a morire per noi, lo sappiamo, ma vive 33 anni per mostrarci un modello da seguire e ci dice: imitate me. Gesù è venuto sulla terra e ha detto: eccomi qua, grazie a me avete un modello da seguire. Ora potete riflettere il Dio che vi ha creato. E Gesù è vissuto ed è morto per avere chiaro il concetto di eternità. Imitiamo Lui, è l'unico modo per vivere pensando all'eternità. Ecco perché Paolo ci dice più spesso, 1 Corinzi 11,1, siate miei imitatori come io sono di Cristo. Efesini 5,1, imitate Dio. 1 Tessalonicesi 1,6, siate imitatori miei e del Signore. Filippesi 2,5, abbiate in voi lo stesso sentimento che era in Gesù, fate come Gesù. E la Bibbia altrove ci ricorda, imitate quelle persone che nella vita si sono dimostrate migliori nel copiare Gesù. Copiamo Gesù. Non c'è il copyright, li copiamo pure. Dio ci ha salvati anche perché noi mostrassimo Lui in mezzo agli altri, imitandolo. Siamo qui su questa terra per dare gloria a Dio, mostrando Cristo agli altri. Solo copiandolo possiamo imitare Cristo. Infatti Romani 8, 28-29, seconda Corinzi 3, 18, per dirne alcuni, ci dicono che lo scopo di ogni cosa che Dio prepara per noi è uno solo, renderci più simili all'immagine di Cristo. Dio vuole che per la sua gloria rendici simile a Gesù, che è il meglio per noi. E Dio lavora attivamente per farci diventare i migliori imitatori possibili di Gesù, le copie migliori di Gesù. E come si fa? Come funziona? Gesù ce lo spiega, ci dà uno dei vari esempi per capirlo, quando parla della vita dei tralci, come tempo fa Massimo ha accennato. Gesù dice: mi volete copiare? Fate come i tralci. Prima di andare avanti, perché a me piace mettere sempre i puntini sopra lei, vorrei giusto fare un breve accenno a cosa intende dire Gesù quando in Giovanni 15,6 dice che Dio prende i tralci che non dimorano nella vita e li butta nel fuoco. Il discorso è lungo, per brevità arrivo subito alla conclusione, spero che vi fidiate, non tanto di me quanto dei fratelli che hanno studiato e di cui io faccio il riassunto. Gesù non dice che chi è salvato e non porta frutto Dio lo butta via e quindi perde la salvezza, perché tutta la Bibbia dice il contrario. La salvezza non si perde, ma ci si può illudere di essere salvati. Pensare di essere salvati e far pensare di esserlo per un'adesione esterna ad un stile di vita, ad una chiesa, quello che volete. Gesù qua sta dicendo: fai attenzione, esamina bene la tua vita, perché se non c'è frutto e non vuoi portare frutto, forse è probabile che tu non faccia parte della vigna e ti stai illudendo di farne parte. Ma fai attenzione, perché se non fai parte della vigna c'è ancora tempo. Il concetto di Gesù in Giovanni 15 è chiaro: chi è salvato, chi fa parte della vigna, porta frutto. Non esiste credente che non porti mai frutto, come se fosse l'unica costante della sua vita. Non esiste. Ora vediamo cos'è questo frutto e cerchiamo di capire come si fa a portare frutto. Cominciamo dicendo da cosa non è. Il frutto che noi possiamo portare non sono le conversioni che possono avvenire a motivo del nostro ministero. Il mio frutto non sono i campi che io e Cristina organizziamo, o che ne so, i ragazzi, gli adulti che per un sermone, una chiacchierata, quello che volete, si convertono e si consacrano. Quello non è il mio frutto, quello lo fa lo Spirito Santo. Chi sono io per pensare che posso convertire qualcuno? Questa è opera di Dio. Se qualcuno si converte, grazie alla mia, la nostra sempre imperfetta testimonianza, è solo merito dello Spirito Santo. Non è frutto che portiamo noi. È lo Spirito Santo che convince di peccato, che rigenera, che salva, non noi. Allora cos'è il frutto? Galati 5, 22-23, è dove Paolo spiega il frutto dello Spirito, ci ricorda Paolo che il frutto vero è una vita vissuta imitando Cristo. Il frutto è questo, essere sempre più simili a Cristo, mettere a morte il nostro peccato, crescere in conoscenza di Gesù, vivere come Lui. In altre parole, il frutto è essere ciò per cui siamo stati creati, immagine di Dio. Poi, di conseguenza, cercando di allineare per sua grazia il mio stile di vita a quello di Gesù, Dio mi userà per fare del bene a chi incrocia la mia vita, a chi incrocia il mio lavoro, a chi, il mio servizio. Imitando Gesù non potrò fare a meno di parlare di Lui, ma è una conseguenza, il frutto comunque è sempre di Dio, mai nostro. Comincia ad imitare Gesù e Dio opererà in te, tramite te, anche se c'è molto lavoro da fare. E visto che il frutto spirituale in altre persone non è merito nostro, ma di Dio, Lui ci può usare anche se siamo imperfetti. E questo è il bello. Non occorre essere perfetti, perché per grazia Lui ci usa come suoi strumenti, anche ora. Ciò che Dio compie tramite noi non ci può riempire di orgoglio, perché è merito suo. Anzi, ciò che Dio opera tramite noi ci può soltanto far dire grazie Dio, perché per la tua grazia usi uno strumento umile e imperfetto come me. E siamo sinceri, almeno io provo a esserlo, è molto più semplice il lavoro che Dio vuole fare tramite me che in me, ma molto, anche perché mi piace. È qualcosa di quasi impossibile trasformare me in qualcuno che così comporta come Cristo. E fermiamoci un attimo a riflettere sul piano che Dio ha per noi. Dio ci vuole rendere simili a Gesù. Cioè Gesù, l'esempio perfetto di forza d'animo, guida, comprensione degli altri, amore, servizio, condanna per il peccato, difesa degli innocenti, pazienza, purezza e altre virtù. Dio ci vuole rendere così. Gesù è riuscito a mandare via i mercanti dal tempio con una violenza estrema e contemporaneamente essere così umile da proteggere la donna adultera. Dio ci vuole rendere così. È un lavoro complicato, ma stupendo. E fai attenzione, se il fatto di essere più simile a Cristo non ti prende il cuore, non ti riempie di emozioni, non ti riempie di attesa, c'è un problema. Se hai capito per grazia chi è Gesù, chi è Dio incarnato, se hai conosciuto chi è, la sua forza, la sua saggezza, la sua pazienza, la sua dolcezza, se ti ritieni cristiano e non lo vuoi imitare, c'è un problema serio. Trema. Perché è solo per grazia di Dio che uno di noi, un essere umano caduto, vuole imitare Cristo. E questo forse è il momento per mettere le cose a posto. Se invece il tuo desiderio è imitare Gesù, stai sereno, stai serena, non ce la puoi fare da soli. Ma Dio ha più voglia di me, ha più voglia di noi di trasformarci alla sua immagine. Quando non ci pensiamo, quando ce ne dimentichiamo, Dio è al lavoro per trasformarci in immagine di Cristo. E come si fa? Come funziona? E Gesù la fa semplice in Giovanni 15, dice: i tralci attaccati alla vite portano frutto, Giovanni 15:5. Gesù dice: dimorate in me e io dimorerò in voi. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto. Quasi una cosa automatica. Il tralcio trae nutrimento dalla vite e di conseguenza porta frutto. Sì, questo è, dal punto di vista botanico, è così. E tanto per essere più chiaro, Gesù ripete: senza di me non potete fare nulla. È chiarissimo. L'equazione è facile. Io da solo non porto frutto, se dimoro in lui ne porto molto. Quindi divento più simile a lui. Ma come funziona? Prima di tutto, giusto dirlo per accenno, devo far parte della vigna. E questo capita solo per merito di Cristo, non mio. Non porto frutto, attenzione, non devo portare frutto per essere accettato, per far parte della vigna. Io faccio parte della vigna e quindi porto frutto. Non mi devo meritare niente, devo solo vivere imitando Cristo. Gesù è chiaro, non siamo salvati perché abbiamo fatto qualcosa di buono, perché lo facciamo. Non siamo amati perché ci comportiamo bene. Non abbiamo bisogno dei frutti per dimostrare qualcosa a Dio. Però siamo salvati per fede senza le opere, ma siamo salvati per fede per fare delle opere alla sua gloria. E quindi assomigliare di più come a Gesù e imitarlo sempre di più, agire come Lui. E come si fa? Sempre allo stesso modo. Tramite il mio rapporto con Dio, lettura della Bibbia, preghiera, pentimento, lotta contro il peccato, il mio. Non possiamo imitare Gesù se non lo conosciamo. Vedete, Dio ha un solo modo per fare le cose, quello perfetto. Ogni scelta che fai è perfetta, santa. Ogni azione di Dio, ogni singola azione di Dio è un atto di santo e perfetto amore. In questa sua perfezione, Dio ha deciso di rivelarsi in un libro, la Bibbia. Una scelta perfetta. Infatti Gesù, ai suoi discepoli, sempre quando parla della vita, dice in Giovanni 15,3, voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziato. Voi fate parte della vigna, siete salvati grazie alla parola. Gesù non ci ha lasciato un video tutorial per essere come lui, non c'è il canale YouTube suo. Qualcuno potrebbe dirmi, beh, ovvio, Gesù quando è venuto non c'era internet, poverini. Attenzione, Dio è il Signore della storia e poteva far venire Gesù quando voleva. La Bibbia è chiara, il tempo della nascita di Gesù era stato preparato prima ancora di creare il mondo. E se confrontiamo la storia, e gli imperi, e le promesse bibliche, le profezie, vediamo che era tutto un complotto. Dio stava manovrando gli imperi, gli uomini, per creare il momento migliore per far venire Gesù. E lo sta facendo ancora adesso per preparare il suo ritorno. Quindi Dio ha scelto il momento perfetto per venire e il modo migliore per comunicare con noi. Non è che dice Gesù si è incarnato, fa accidente, ma adesso non sono neanche libri, no. Non so per quale motivo, ma lui lo sa, ha deciso di incarnarsi nel momento in cui c'erano ancora i papiri o la scrivevano sulla pelle. Dio ha scelto di rivelarsi tramite un libro, non un video, non un audio, ma un libro, parole scritte. Vanno benissimo i film, per carità, gli audio, specie quando hanno la Bibbia al centro, ma ricordiamoci che il principale mezzo della rivelazione di Dio che usa per la nostra santificazione è la Bibbia. Dobbiamo leggerla, non abbiamo alternative. E in una nazione in cui non si legge, questo è un grosso problema. Satana sta vincendo perché siamo un branco di ignoranti. Anche per questo. Vogliamo conoscere Gesù, essere più come Lui? Seguiamo quello che ci dice nella Bibbia. Quando Gesù ha pregato per noi, in Giovanni 17,17, sempre in quel discorso lungo che fa all'ultima cena, dice, Padre, prego per loro, santificheni nella verità. Quindi serve la verità per essere santi. E Gesù aggiunge, la tua parola è verità. E questo è un altro messaggio fuori moda, controcorrente, perché Gesù dice, c'è una verità e una sola. E la nostra è la società della post-verità. C'è ancora gente che pensa che la terra sia piatta e ci crede e dice che le immagini della terra tonda sono un fotomontaggio. C'è gente che dice, la nostra cultura è quella, sì, è una fake news, ma è il concetto che conta. Stiamo esaltando la verità, la bugia come se fosse verità. Gesù dice, no, c'è una sola verità ed è qua dentro. Gesù ci dice che per diventare come Lui dobbiamo passare per la verità, che è la parola di Dio. Non possiamo ignorare la parola di Dio. Non possiamo. Sono sempre le stesse storie, sì, beh, effettivamente la Bibbia non è cambiata, da quando Dio ha cominciato a farla scrivere a Mosè e ha finito con gli apostoli, per carità. Ma prova a leggerla, da inizio alla fine, a ricominciare, e poi mi dirai se sono sempre le stesse cose. Anche perché c'è un sacco di roba da ricordare, per carità. Però ce n'è tanta di novità. E sempre in ultima cena, quando Gesù stava per morire, stava per raccontare ai suoi discepoli le ultime cose, dice questo, Giovanni 14,25. Vi ho detto queste cose, tutte le cose che vi ho detto, stando con voi, e poi adesso che succede? Ve le dimenticate. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà quello che vi ho detto. Ora, questa promessa in prima istanza è rivolta agli Apostoli, sta dicendo, ragazzi, io me ne vado, Dio manda lo Spirito Santo che vi aiuterà, non lo servono ancora loro, ma che vi aiuterà a compilare il Nuovo Testamento. Chi a scriverlo e chi a verificare che ciò che ha scritto fosse vero, c'erano entrambe le cose. Finita l'era apostolica, il canone si chiude, questa promessa diventa per noi, in cui lo Spirito Santo ci aiuta a capire quello che ha ispirato a scrivere. E questo è profondo. Dio si è fatto uomo, ha vissuto in mezzo a noi, è morto, è tornato in cielo, cosa ci ha lasciato? Un libro. Il Creatore ci ha lasciato un libro e basta. Un libro senza il quale non capiamo niente. Vogliamo dimorare in Cristo, in Gesù, e portare frutto per imitarlo, per essere come Lui? Bene, leggiamo questo libro e lo Spirito Santo ci cambierà. Leggere la Bibbia non è conoscenza, è cambiamento. Io leggo la Bibbia perché voglio che in maniera per me misteriosa lo Spirito Santo usi queste parole per cambiarmi. per farmi amare di più Dio e odiare di più il peccato, specialmente il mio. Se non apriamo la Bibbia, se non la leggiamo, tutto questo non avverrà. Non possiamo pensare di poter portare frutto, imitare Gesù, riflettere Lui intorno a noi, se non lo conosciamo, se non apriamo la Bibbia. Posso anche fare del bene, perché Dio è buonissimo, ma se non conosco Gesù, se non dimoro la sua parola, lo sto facendo in maniera esterna, ma non sto cambiando. Giovanni 15,7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, quindi se leggete la Bibbia, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete i miei discepoli. È una promessa, se dimoro nella parola di Dio, porto frutto alla gloria di Dio. Frutto alla gloria di Dio. Quindi ora abbiamo lo strumento per portare frutto. Capiamo bene cosa dice Gesù. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, quindi se leggete la Bibbia e mi imitate, ogni preghiera sarà esaudita. Bello, ma è quasi ovvio, perché Dio ha sempre esaudito, Dio Padre, ha sempre esaudito le preghiere di Gesù. Perché ogni preghiera di Gesù è la seconda volontà del Padre. Quindi, leggendo la Bibbia, ascoltando i sermoni, frequentando altri credenti, pregando, Dio mi trasforma a immagine di Cristo e comincerò a chiedere ciò che Dio vuole che io chieda e me lo darà. Poi Gesù aggiunge altro. Giovanni 15,9. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Torna la parola dimorare. Se osservate i miei comandamenti, dimorate nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre e dimoro nel suo amore. Calvino commenta questo passo dicendo: Cristo non ci riconcilia con il Padre perché possiamo continuare a indulgere in malvagità senza riserve o punizioni, ma ci riconcilia con il Padre perché governati dallo Spirito ci mantiene sotto la guida del Padre. Questo versetto di Giovanni 15,9 vuol dire questo: ubbidire. Chi non vuole ubbidire rifiuta anche l'amore di Cristo. Amore che ha come scopo la nostra obbedienza. È scritto qui: io vi amo, accettate questo amore e quindi ubbidite. Non ci sono alternative. Dobbiamo dimorare nel suo amore, ma il suo è un amore santo. Portare frutto include la santità, non si possono dividere. E la causa della nostra obbedienza, questo è importante, è l'amore del Padre per Gesù e l'amore di Gesù per noi. Noi siamo motivati e spinti dall'amore di Dio e dal nostro per Lui. Amore che non esclude il timore reverenziale verso Dio, il santo creatore di ogni cosa. Ma noi non siamo spinti dalla paura o dalla prestazione, ma dall'amore. Amore che non è un sentimento che va e che viene, perché Dio ha scelto di agire a nostro favore anche se in noi non c'è niente di amabile. E noi, spinti dall'amore di colui che merita ogni cosa, obbediamo. E sapete qual è il primo comandamento a quale ubbidire? Gesù dice: ok, io vi amo, voi mi amate, ubbidite. E poi cos'è che dice? Gesù stava per morire, quindi aveva poco tempo per dire le cose più importanti, cioè no, poco tempo, aveva programmato, quindi voleva dire le cose fondamentali in questo ultimo discorso. E dice, Giovanni 15,16, non siete voi che avete scelto me, ma io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate a portare frutto, di nuovo, e il vostro frutto rimanga. Ok, qual è questo frutto? Poi dice: affinché quello che chiedete al Padre nel mio nome gli ve lo dia, l'abbiamo già capito. E poi dice: questo vi comando, cioè vi ho dato un ordine, questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Il frutto che rimane è questo, che vi amiate gli uni gli altri. Questo frutto che rimane comincia dall'amarci gli uni gli altri. Come primo comandamento in quest'ultimo discorso non parla di andare a predicare o di fare del bene, lo dice altrove, è fondamentale, bisogna farlo, assolutamente. Ma come primo comandamento dice: amatevi. La prima opera di cui Gesù parla, la prima conseguenza di essere come Lui è amarci l'un l'altro. Noi che siamo un gruppo di persone che non si è scelto, forse così i coniugi sono scelti, ma gli altri no. Questo vale per la Chiesa universale, ovviamente, dobbiamo amare tutti i credenti, ma adesso parliamo di noi. Forse abbiamo scelto di venire in questa Chiesa, ma non abbiamo scelto gli altri che ci venivano, ci siamo trovati. E Dio converte persone e le porta qua, e ci teniamo. Siamo tutti simpatici? Non credo. Sono tutte quante persone con cui ci troviamo a pelle, che non so cosa voglio dire, ma diciamolo, assolutamente no. E magari se non fosse per Cristo non ci saremmo mai frequentati, perché tutti i nostri interessi o idee ci dividerebbero anziché unirci. Gli apostoli erano addirittura nemici politici, alcuni di loro. Gesù ci comanda: io vi ho amato, quindi amatevi. Giovanni 15,12. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E poi aggiunge, visto che dovete imitarmi, ci siete un modello, seguite me, nessun amore più grande di quello di dare la vita per i suoi amici. Gesù di nuovo dice: fate come me, copiatemi, imitatemi, imitate il mio amore per me. Ora, ovviamente noi non possiamo morire per pagare i peccati degli altri, quello l'ha fatto solo Gesù, ovviamente. Però Gesù qua ci parla di quel tipo di amore che mette l'altro prima. L'amore di questo tipo è nemico giurato dell'egoismo. L'amore che ci vendono nei film e nei libri, chi li legge ancora, è figlio dell'egoismo. L'amore di Dio è l'opposto dell'egoismo. Amore che è possibile se e solo se Dio ha compiuto un miracolo in noi. Amore che si alimenta tramite la parola di Dio e la preghiera. E in una società dove da tutte le parti il messaggio che passa è l'odio per chi non la pensa come me, odio perché è diverso, odio e basta, Gesù dice: fatevi riconoscere perché vi amate, al punto che morireste l'uno per l'altro. Non importa se la pensate diversamente sulle cose secondarie della vita, sport, politica, cultura, amatevi. Gesù in Giovanni 13,35 dice che la gente dovrebbe dire: oh, si vede che quelli sono cristiani, perché si amano. E sapete perché? Perché questo amore è completamente innaturale. È il miracolo che Dio compie tra chi lo segue. E in questo passo di Giovanni 15, due volte Gesù dice: domandate quello che volete e Dio ve lo darà. Ed è interessante. Quindi io mi chiedo: cos'è che voglio domandare e ottenere? La prima cosa che mi viene in mente. E mentre scrivevo questo sermone, la prima cosa che mi è venuta in mente è una macchina nuova, a dimostrazione che Dio deve lavorare parecchio in me. Ma se imparo ad imitare Gesù, se Dio mi trasforma, la mia prima richiesta dovrebbe diventare una cosa che ottengo: e voglio amare come Gesù, voglio amare Dio, la sua parola, mia moglie, i miei figli, voi, chi non conosce Dio, come ha fatto Gesù. Questa è la prima, e questo Dio lo fa. Amare è l'amore che mette l'altro prima. Un amore che mi porta a obbedire a Dio e poi, come conseguenza, un amore che mette voi prima di me. Ora, non andrò avanti sul discorso d'amore perché ho già parlato abbastanza, credo, ma le parole di Gesù sono chiare. Se le sue parole dimorano in me, se la sua parola dimora in me, cerco di vivere come lui, di imitarlo, e amo gli altri. Amo gli altri al punto di ritenere i loro bisogni prioritari rispetto ai miei. In teoria, santo Gesù, i vostri bisogni, la vostra vita dovrebbe contare più della mia. E io mi domando: quando prego, chi sto imitando? Gesù o la cultura consumistica in cui viviamo? Sempre in Giovanni 15, versetto 11, Gesù dice: vi ho detto queste cose, vi sto dicendo queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Lo scopo di Gesù, la gloria di Dio, è la nostra gioia. Gesù non dice queste cose per metterci dei pesi, ma per darci gioia. Gesù ti dice: fai attenzione, forse non fai parte della vigna, forse ti illudi di essere salvato, non lo sei. C'è una gioia per te che ti stai perdendo. È quello che dice Gesù: c'è gioia che ti stai perdendo. Gesù ci dice: siate come me, imitatevi, perché questo è l'unico motivo di vera gioia. Amatevi, ognuno dichiari guerra al proprio egoismo, seguite me, amate come me, e questo vi darà gioia. E questa è la cosa bella. Amati da Dio, salvati da Dio, possiamo imitare Gesù perché questo ci porta gioia. Il credente è una persona che vive amato per amore e con gioia. Impariamo ad amare Gesù, impariamo a conoscere la sua parola perché Gesù ci promette la sua gioia. Preghiamo. Signore Gesù, grazie per quello che tu hai fatto sulla croce. Hai fatto quello che noi non potevamo, ma soprattutto hai fatto in modo che tornassimo in comunione col Padre per imitare te. Grazie per la tua parola. Grazie per quello che tu hai fatto per noi, dandoci questo libro e aiutandoci a conoscerlo e a capirlo. Fa veramente che questo libro diventa quello che condiziona la nostra vita, perché così possiamo essere tu migliori imitatori e vivere la tua gioia. Grazie perché tu, in mezzo a tutte quante le difficoltà di un mondo caduto, ci vuoi dare la tua gioia. Amen.